Quello che abbiamo esplorato la volta scorsa, e ci tengo a questo verbo esplorato perché non abbiamo approfondito niente, penso abbia in qualche maniera lasciato quel minimo di briciola di conoscenza per comprendere che questi testi bisogna prenderli un po' con le pinze, perché dicevamo, hanno delle schegge storiche, nessuno lo nega, ma quanto di mito, quanto di legende e quanto di schegge storiche ci sia, beh, per il momento non abbiamo ancora trovato il bilancino che possa suddividere queste cose. Naturalmente voi con la parola legende non prendete più paura, perché sapete che si tratta della marmellata che tiene insieme un po' di schegge storiche. Forse potete prendere la paura con la parola mito, perché nella nostra cultura occidentale la parola mito è legata al mondo greco e al mondo romano. E quando diciamo i miti greci o i miti romani, i miti latini, noi immediatamente ci rifugiamo in maniera automatica dentro la parola, non posso dirlo in pubblico così, inclito, balle. L'ho detto in forma plastica, ma non l'avete capito. Non siete portati per il linguaggio egiziano. Niente da fare, voi è impossibile. Comunque sia, noi dobbiamo sempre avere questa capacità culturale di distinguere i due mondi. Altro è il mondo greco-romano, altro è il mondo semitico. Il mondo semitico, mi diceva il nostro collega che qui si studia anche ebraico, e questo mi fa piacere, se io vi chiedessi a bruciapelo quanti sono i vocaboli della lingua ebraica? Boh.
5.000.
Meno.
Tre.
Per tre, poco meno di 15.000. Quanti sono i vocaboli della lingua italiana? Sono circa 350.000. Poi viene qua il presidente dell'Accademia della Crusca e ci dirà anche centinaia e unità. Il vocabolario inglese ha circa 500.000 vocaboli. Il che significa che noi italiani e gli inglesi, insieme ai francesi e ai tedeschi, neanche una vita intera a studiare il vocabolario ci darà la soddisfazione di conoscere perfettamente tutta la lingua italiana, spagnola, inglese, francese o tedesca. Eppure, questa cultura è riuscita ad esprimere anche quei concetti che noi esprimiamo con tutta la ricchezza di questo vocabolario. Solo che la lingua ebraica fa una fatica da morire ad esprimere concetti astratti
Astanti.
perché ha pochissimi aggettivi e ha altrettanti pochissimi vocaboli astratti. Quindi senza aggettivi e senza vocaboli astratti non si può costruire un sistema filosofico. E quindi il mondo semitico non potrà mai essere paragonato al mondo greco. E la colpa fondamentale non è l'intelligenza, ma è la lingua. Di conseguenza, quando un pensatore orientale deve esprimere concetti astratti, si rifugia nel racconto. Ora, quando il racconto sostituisce il pensiero astratto, in Oriente si chiama mito. Il mito dunque non è una bugia, non è una fake news come diceva il nostro collega, ma il mito è il tentativo di esporre in maniera organica una riflessione astratta, ma non con il linguaggio astratto, perché non c'è. Vi faccio un piccolo esempio. Capitolo secondo della Genesi, versetto 18. Non è bene che l'uomo sia solo. Gli voglio fare... Il vocabolo ebraico indicherebbe il grosso dell'esercito. Gli voglio fare il grosso dell'esercito. Sarebbe una farseria. Tenete presente che l'esercito ebraico nell'epoca arcaica era fatto solo di due corpi. C'era l'avanguardia e poi c'era la fanteria, appunto. L'avanguardia era un po' l'occhio, l'intelligenza dell'esercito, mentre invece l'esercito era i muscoli dell'esercito. E lì Dio dice che vuol dare all'uomo questo aiuto, lo si traduce aiuto perché è meno imbarazzante che non il grosso dell'esercito. Perché? Perché subito dopo c'è un'espressione che noi biblisti neanche sotto tortura tradurremmo in un testo scritto. A livello di conversazione orale si può fare, ma a livello di testo scritto non lo faremo mai. Il vocabolo è kenekdo, che vuol dire?
All'atto.
Fare l'amore viso a viso, non more ferarum. E allora tradurre, gli voglio fare il grosso dell'esercito con cui fare l'amore viso a viso, è un po' impegnativo, mi pare. E allora si è optato per tutta una serie di vocaboli che stanno dentro l'area semantica dell'aiuto. Però di per sé non sarebbe corretto, perché la donna non è un aiuto a un bel niente, perché il concetto ebraico è complementarietà, non aiuto. Il grosso dell'esercito senza l'avanguardia non serve a niente e viceversa. Questo concetto poi viene ulteriormente sottolineato quando si dice che l'uomo è entrato in tardemà, questa specie di estasi, viene operato. Yahweh, patrono dei chirurghi. E cosa toglie la donna? Non ditemi la costola perché vi caccio via. Se voi prendete una concordanza ebraica e guardate la parola zelach, Zelah vuol dire i quattro lati dell'arca dell'alleanza, i quattro lati di una stanza. Zelah vuol dire il battente della porta. Zelah sarebbe la collina decapitata dove si costruisce un terrapieno per poggiarci il tempio sopra. Se voi fate un'analisi secondo il criterio strutturale della semantica, capite che io prendo la porta e non la metto su per un muro, non metto i cardini qui sul muro e qui metto il battente, perché non serve a niente. Il battente è complementare all'apertura. I quattro lati sono complementari al coperchio e al fondo. Ci siamo? E allora, per onestà di concetto, bisognerebbe tradurre tolse quella complementarietà all'uomo e fece la donna. E perché voi biblisti non traducete così? Perché complementarietà è un concetto astratto. E qui ci troviamo di fronte a un racconto. E dunque bisogna stare dentro al vocabolario di un racconto, non di una riflessione astratta. Qui voi toccate con mano che cos'è il mito. Dove un concetto astratto viene espresso attraverso, noi chiameremo oggi, una favoletta. Sì, ma è una favoletta che contiene una riflessione teologica di primo ordine, perché siamo prima del 1000 avanti Cristo, dove si dice che l'uomo e la donna sono complementari. L'uomo da solo vale zero. La donna da sola vale zero. Quando l'uomo è insieme alla donna, l'uomo vale uno, e quando la donna è insieme all'uomo, la donna vale uno. Questo è il concetto che vogliono esprimere. Questo è il mito. Quindi quando leggiamo questi testi, cerchiamo di essere estremamente delicati nel fare ermeneutica. E così quando si prendono in mano i testi dei patriarchi, ci si può avvicinare con il criterio letterario, è ovvio. oggi ve ne parlerò un poco. Ma è molto importante avere da una parte questa visione letteraria del testo, dall'altro scoprire le scritte storiche e poi cercare qual è il mito che gli autori sacri hanno voluto infilare dentro, intendendo per mito una riflessione teologica. Detto questo, adesso possiamo incominciare. Oggi io dovrei parlarvi di Isacco, un patriarca che non ha neanche la dignità di possedere un ciclo letterario. Perché il ciclo letterario di Abramo va dal capitolo 12 della Genesi al capitolo 25 quando muore. Ma nel capitolo 25 della Genesi nasce Giacobbe insieme ad Esaù. E quindi Isacco è un ospite non eccessivamente gradito della parte finale del ciclo letterario di Abramo e un ospite poco gradito nella parte iniziale del ciclo letterario di Giacobbe. Quindi Isacco è maltrattato, non ha la dignità del padre, non ha la dignità del figlio. Perché questo? Dare una risposta a questa domanda significa mettere le mani su qualche cosa nei confronti della quale noi siamo molto spesso digiuni. Noi sappiamo fino ad oggi, quindi domani chissà cosa succederà, che tutte le tradizioni, tutte le piccole schegge storiche vengono tramandate nei santuari. E quindi tutto il ciclo di Abramo non è altro che un rastrellamento delle varie schegge storiche o comunque mitiche che si trovano nei vari santuari che Abramo o ha fondato o ha frequentato, e quindi in epoca della sedentarizzazione tra il 1250 e il 1100 sono state raccolte creando un ciclo narrativo. Se voi vi prendete la briga di enumerare quanti sono i santuari di Abramo e quanti sono quelli di Giacobbe, i santuari sono molto numerosi per l'uno e per l'altro. Non solo, ma sono anche molto importanti. Il che vuol dire che erano santuari molto frequentati e quindi si rinnovava facilmente questa memoria del patriarca fondatore. Cercate i santuari di Isacco. Di per sé sono santuari già fondati o frequentati da Abramo. E quindi queste schegge di memoria o questi miti che ruotavano attorno ad Isacco erano secondari rispetto a quelle schegge storiche o a miti che invece erano presenti in questi santuari narrando le imprese del padre. Isacco, dobbiamo purtroppo constatare, è un patriarca minore. Noi siamo abituati nel Nuovo Testamento a sentire un Gesù che risponde ai Sadducei che la resurrezione esista, lo dice il testo affermando che Dio è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E a noi basta. Li ha messi tutti e tre sullo stesso piano. Giuseppe, neanche per scherzo. Ecco, le cose nell'Antico Testamento sono leggermente diverse, perché il Nuovo Testamento legge il ciclo patriarcale come fondamento delle promesse. E se voi, noi noteremo che Giuseppe non è destinatario di promesse. Abramo, Isacco e Giacobbe sì. E quindi il Nuovo Testamento recepisce questi tre e il quarto lo manda in pensione. Allora, altro passettino avanti. Chi legge il testo ebraico della Bibbia, se va al capitolo 12 del libro della Genesi, con quale espressione Dio manda Abramo alla ricerca della terra che non esiste? Perché Dio non gli dice qual è la terra, dice tu vai, al momento opportuno ti indicherò dove fare la tua fermata. L'espressione è l'imperativo del verbo alak. Lek leka. Voi prendete, oggi abbiamo la fortuna di avere i computers con programmi anche biblici piuttosto robusti, chiedete al computer che vi trovi l'altra espressione, lek lekka, nel ciclo di Avramo. Una volta sola ancora. Una volta sola ancora, il capitolo 22, il famoso capitolo del sacrificio di Isacco, della Kedah. E in questo capitolo la cosa strana è che voi trovate Dio che chiama Abramo ripetendo due volte il nome. Abramo, Abramo, eccomi. È un'altra vocazione. Perché quando noi avessimo tempo, voglia, modo di studiare il genere letterario nell'Antico Testamento, nell'Antico Testamento ci sono due generi letterari di vocazione. C'è il genere letterario che è schematizzato in questi passaggi, c'è la voce divina che annuncia, c'è l'obiezione del chiamato, c'è la pacificazione che la voce divina offre al chiamato. Andate al capitolo primo di Geremia e avete questo schema di vocazione. Ma se voi andate, per esempio, al capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, Paolo fa il capitombolo, non cade da cavallo perché andava a piedi, e cosa sente? Saulo, Saulo, perché mi persegui? Se andate a vedere la vocazione di Samuele, stessa cosa, Samuele, Samuele, c'è la ripetizione del nome. E il vecchio sacerdote Eli dice a Samuele, quando senti questo, rispondi, Abramo, Abramo, innani. Ecco. Quindi noi abbiamo due vocazioni in Abramo. Una riguarda la terra e al capitolo 22 riguarda il figlio. Perché riguarda il figlio? Proviamo a fare una piccola riflessione teologica, perché vedo che l'esegesi rischia di annoiarvi. Sì, ascoltate il nonno. Isacco è figlio della promessa. La promessa di Dio è parola. Isacco è la parola diventata carne. Fin qua ci siamo. Cosa succede prima del capitolo 22? Se voi andate al capitolo 21, c'è l'episodio tristissimo della cacciata di Agar e di Ismaele. Abramo sacrifica la vita di una donna e del figlio di lui e di lei per Isacco, per proteggere Isacco. Se voi andate al testo ebraico, è simpaticissimo. Sara era scandalizzata perché Ismaele giocava con Isacco. Faceva un po' di porcheriole, perché giocare significa questo. Non è molto edificante, ma se voi avete la confidenza dei ragazzini, anche loro, fra virgolette, giocano. A Sara girano i venerdì e condiziona Abramo, lo ricatta. E Abramo manda a morire, poi Dio provvederà, si capisce, ma manda a morire Agar e Ismaele. E a Dio questo non garba, non si uccide nessuno. Al Sinai il comandamento è non uccidere. Ma lì c'è una piccola cattiveria. Voi che studiate ebraico avete studiato il verbo forte, lo schema del verbo forte, avete trovato in genere nelle grammatiche il verbo katal, che vuol dire uccidere. Invece nel comandamento c'è il verbo razza. Razza di per sé non vuol dire solo uccidere e basta. Basta katal per dire uccidere. Ma razza indica l'uccisione di uno che è più debole di te. Motivo ben presto comprensibile. Se tu uccidi un pari grado tuo, tu uomo libero uccidi un uomo libero, non c'è nessun problema. C'è la legge del sangue che provvede, i suoi parenti uccideranno te. L'uomo che sparge il sangue dell'uomo abbia il suo sangue sparso. è una legge che si trova addirittura al capitolo 9 della Genesi, alla fine del ciclo di Noè. Ma se tu uccidevi una donna, non pagavi niente, pagavi un'ammenda, fine. Uccidevi un bambino, pagavi un'ammenda, basta. Uccidevi uno straniero, non pagavi niente. Se uccidevi lo schiavo di un altro, dovevi pagare all'altro il prezzo di uno schiavo nuovo. Ma se uccidevi il tuo schiavo, nessuno ti diceva niente. A questa cultura barbara suppliscono i comandamenti. Lo più il verbo razzà, non uccidere chi è più debole di te. Cosa ha fatto Abramo? Questo. E dunque Dio non è d'accordo, nel senso che i comandamenti li darà quanto? 400, 500 anni dopo. E allora chiede ad Abramo di sacrificare il figlio, perché se questo figlio, che è la parola apta carne, induce Abramo ad allontanarsi da quello che è lo spirito di Yahweh, la mens, allora quel figlio è inutile. E Dio dice, sbarazzatene. Ci siete? Questa è la prima lettura teologica che si può fare del brano. C'è la seconda lettura. Se noi esaminiamo il capitolo 22, dove Isacco finalmente compare da ragazzotto, e lo leggiamo mettendo in parallelo le varie documentazioni che noi oggi possediamo, il racconto rispecchia due tipi di tavolette. Le tavolette che parlano della fondazione di un santuario e le tavolette che rispondono al sacrificio di fondazione con l'uccisione del primogenito. Noi abbiamo dunque tutti e due queste testimonianze mesopotamiche che qui si incrociano in un unico racconto. Il monte, vi ricordate come si chiama? Moria, che viene identificato con Sion, Tempio di Gerusalemme. Questa è una seconda lettura che si fa attraverso il parallelo con i documenti coevi. Ma c'è anche l'altra lettura. Noi sappiamo che purtroppo anche in Israele c'era sacrificio umano dei bambini. Non erano certamente solo loro, noi dobbiamo pensare che i Tophet in Sardegna, il rimasuglio del dominio cartaginese, li abbiamo avuti fino al III secolo avanti Cristo. Certamente l'archeologia ci dice che questi Tophet, queste uccisioni dei figli, non erano poi una cosa poco conosciuta, molto conosciuta, praticata da tutti i popoli semiti, non solo cartaginesi ed ebrei, perché abbiamo documenti di fondazione dove si dice che il primogenito del re viene fatto fuori e messo nelle fondamenta delle porte della città. Quando Gerico, nel IX secolo, dopo ovviamente la morte di Salomone, viene ricostruita, noi abbiamo il re di Gerico che uccide il figlio e gli dà sepoltura sotto la porta della città di Gerico nuova. Vi ricordate Acaz, Antico Testamento?
Sì.
Guerra siro-efraimita. Anche lui, se andate a vedere, secondo Re 21-26, fa il sacrificio umano del figlio, di un figlio, ovvio. Dunque Abramo, proprio perché questo è un racconto di fondazione, sta sacrificando il suo primogenito. Cosa hanno fatto gli scrittori sacri? Hanno preso tutto questo e lo hanno tradotto in un qualche cosa di importante riguardante il culto. Nel testo ebraico si dice esattamente che il montone sostituisce il ragazzo. E dunque noi abbiamo confluenti in un unico racconto diverse motivazioni che hanno spinto a costruire questo racconto, a rileggerlo, a modificarlo in epoche diverse. Il primo motivo è l'allontanamento di Abramo dal dialogo amicale con Yahweh. Lui aveva ottenuto Isacco, tutto il resto non c'entrava più niente. Aveva ottenuto l'obiettivo della sua vita. E Dio fa capire al nostro amico Abramo che l'obiettivo della vita di Abramo è Dio, non Isacco. E quindi uccidilo. Secondo, noi abbiamo in questo racconto il racconto della fondazione di un santuario che verrà. Non c'è ancora. Questo ci sta a dire allora che il particolare del nome Moria nel racconto è un inciso inserito dentro dopo la costruzione del Tempio di Salomone. E quindi non è originario dei vari santuari dove c'era la memoria di Abramo. Poi abbiamo il problema del culto dove non si offre il primogenito, si offre l'animale sostitutivo. Quindi bisognerebbe aprire tutta una serie di riflessioni su che cosa sia il culto sacrificale nel mondo ebraico. Noi diamo per scontato che il sacrificio sia l'elemento fondante del culto ebraico. Questo avviene solo in epoca molto tardiva, perché se noi ci traslochiamo alla fine del VII secolo a.C., quando Geremia incomincia a fare il profeta, lui da buon prete, anzi cappellano, perché non era un prete importante, lo hanno mandato a fare il catechismo ai pellegrini che salivano su per i tre famose feste annuali, salivano al Tempio, e lui ai piedi del Tempio doveva fare la catechesi a queste persone. Chi salirà alla montagna del Signore, chi è mano innocente, cuore puro? E a nostro amico Geremia gli sono girati i venerdì, hanno detto, ma che? Voi, dice, che andate su al Tempio, Tempio del Signore, Tempio del Signore, non vi serve a niente, perché il culto che andate a fare è meno che zero. Ciò che Dio vi chiede è non uccidere, non opprimere la vedova, non rubare all'orfano, mantenere la parola data, essere sinceri e fare il predicozzo del parroco. Ma la cosa che impressiona è quello che viene subito dopo. Di solito, quando noi leggiamo il capitolo settimo di Geremia, ci fermiamo su questo testo. Non leggiamo quello che viene dopo. Quello che viene dopo è impressionante. Perché Geremia dice con chiarezza agli ebrei, amici miei, Dio dice così, prendete i vostri sacrifici, i vostri olocausti e mangiatevene la carne. Uno proprio per Israele, perché dello Zebach si può mangiare la carne. Una parte viene bruciata, una parte viene consumata attraverso il banchetto sacro. Ma l'olocausto si brucia tutto. E Dio dice per mezzo di Geremia anche quello, non bruciatelo, mangiatevelo che fate meglio. E il motivo? Non diedi nessuna legge sul sacrificio e sull'olocausto quando feci uscire i vostri padri dall'Egitto, ma chiesi a loro una cosa sola. Questo è il vero atto di culto. Ascoltate la mia voce. Geremia, fine del VII secolo avanti Cristo. Geremia non proibisce il culto, ma dice, amici miei, stiamo in riga, il culto è questo. Che poi voi, per manifestare questa obbedienza a Dio, sacrificate voi stessi, sarebbe così, non lo fate perché Dio chiede la sostituzione e quindi voi operate il sacrificio dell'animale come simbolo dell'ascolto della parola e dell'obbedienza ad essa. Capite? Qual era l'idea che gli ebrei avevano del sacrificio? Ve lo ricordate? Io penso che voi abbiate letto il Salmo 50, quello che precede il Miserere. Lì tra il Salmo 50 e il 51 abbiamo un rib. Ma nel Salmo 50, quando Dio comincia a fare le accuse, prima chiama il cielo e la terra a essere testimoni che il rib sarà corretto. E poi Dio comincia a parlare a Israele in maniera molto severa. La prima cosa che dice è: non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, perché tanto non servono a niente. Mio è il mondo e quanto contiene, se avessi fame a te non lo direi. Gli ebrei concepivano il sacrificio dunque come un cibare la divinità. La divinità è bella, seduta, pasciutta, bisogna portarle da mangiare, quindi si fanno i sacrifici. E Dio dice: non è così, io non ho bisogno di niente, se avessi fame mi arrangio da solo. C'è ancora una cosa peggiore per quanto riguarda la teologia dei sacrifici. Io mi ricordo che a Santa Giustina hanno fatto una volta un simposio sui sacrifici. Hanno parlato antropologi, sociologi, teologi. No, ha chiamato uno da Torino, molto bravo, ma che non è un biblista. E questi concetti dunque non sono venuti fuori. Purtroppo, bellissimo libro sul sacrificio, mancando quello che è il fondamento biblico. Non importa. Il libro del Siracide, al capitolo 34-35, fa un vero e proprio trattato sul sacrificio e dice: guardate che il sacrificio non ha nessun valore in sé, perché sacrificante e sacrificio per Dio sono la stessa cosa. E quindi se uno ruba e con ciò che ruba fa il sacrificio, dice: vi rendete conto che a Dio fa schifo troppo. Non perché il sacrificio non sia ben fatto, ma è l'offerente che è una gran figura porca. E quindi il sacrificio viene intaccato dal comportamento dell'offerente. Poi il Siracide fa un salto ancora e dice: ma scusate tanto, tu pecchi, fai il sacrificio di richiesta di perdono, ripecchi e rifai. Perché ancora rifai, dice, oh, dove siamo? Non pensiate dunque che con l'abbondanza di sacrifici ti siano perdonati i tuoi peccati. E allora crea l'alternativa. E l'alternativa qual è? Non solo osserva la legge, quindi una vita morale corretta, ma anche una vita dove ci sono i valori umani. Perché a un certo momento il Siracide dice: ringraziare, e non è cosa prescritta da nessun comandamento, ringraziare è come offrire a Dio fior di farina. Fare l'elemosina, che non è prescritta da nessuna parte, è come fare un sacrificio di ringraziamento. E quindi il vero culto per il Siracide sarebbe una vita morale che è obbedienza a Dio, è uno sviluppo di quello che noi oggi chiamiamo le virtù umane ed è altrettanto culto a Dio. E arriviamo alla tappa finale quando Paolo, nella lettera ai Romani al capitolo 12, dice: vi scongiuro, fratelli, per le misericordie di Dio. In italiano ho tradotto la misericordia, non capisco il perché. Il testo è greco al plurale: per le misericordie di Dio offrite i vostri somata come sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto. E c'è l'aggettivo logikos. Un po' di attenzione. Soma noi traduciamo con corpo. Gesù prende il pane e dice: tutto estito soma mu. E noi insegniamo ai bambini a catechismo che nel pane c'è la presenza reale in corpo. Che cos'è? La persona. Offrite le vostre persone come si sia sacrificio. Ma poi c'è il participio presente di zoo, vivere. sacrificio non può mai essere vivente. Perché se tu prendi la capra viva e la metti sopra l'altare dove c'è il fuoco, la capra scappa. Non è così scemo di farsi bruciare gratis. La devi uccidere. Non esiste nessun sacrificio vivente. Perché Paolo mette questo aggettivo? Perché il concetto è: tu rendi culto a Dio quando tu promuovi la vita in tutta la tua persona. E siccome la nostra vita è fatta di vita fisica, di vita intellettuale, di vita relazionale, di vita psicologica, di vita spirituale, tu devi promuovere la vita in tutte queste dimensioni. Questo è il tuo vero culto. Capite il passaggio? Santo, Agios. Quando noi parliamo di questo Agios, immediatamente pensiamo all'aureola, cioè a chi vive in maniera eroica tutte le virtù evangeliche. Scordatevelo. Paolo chiama Agios i Corinti, che erano ladri, sporcaccioni, baruffanti, unzobaita. Allora avevano un altro concetto di santità, che non è il nostro. Per capire questo concetto, voi dovete andare al libro del Levitico, capitolo 10, versetto 10, dove Dio dà le disposizioni ai sacerdoti che vengono interrogati dalla gente, e Dio dice: quando verrete interrogati, cercate di non bere. Proibito bere quando si parla alla gente o quando si ascoltano le confessioni, o che ne so. Cioè, quando si ha a che fare con i problemi della gente, il prete deve essere sobrio. Libro del Levitico, già nell'Antico Testamento. Affinché, ed ecco qua il nostro problema, sappiate distinguere ciò che è santo da ciò che è profano, ciò che è immondo da ciò che è mondo. Santo, profano, immondo, mondo. Se abbiamo un professore di linguistica, quello ci dirà: siamo di fronte a due binomiali antitetici in posizione di parallelismo sinonimico chiasmatico. Se volete bocciare uno studente, basta che gli domandiate queste cose qua. Abbiamo due binomiali, santo e profano, immondo mondo, in antitesi tra di loro, ma in una posizione tale per cui dicono tutti e due la stessa cosa, sono sinonimici. È in forma chiasmatica. Positivo, negativo, negativo, positivo. Quando noi biblisti ci troviamo di fronte a questa cosa qui, noi siamo contenti, perché basta trovare il significato di una parola, le altre vengono in automatico. Se io vi chiedessi cosa vuol dire santo, state pur tranquilli che voi mi rispondete separato. E io vi boccio. Che voglia dire separato? Anche. Ma il primo concetto, cioè il concetto chiave, concetto separato, il concetto derivato, ma il concetto chiave, il concetto base di Kadosh, è pieno di vita. Provate a fare questa brevissima constatazione. Chi è l'impuro nel mondo biblico?
Il morto.
Il morto, benissimo. Il malato, il lebbroso, la donna che perde sangue, povera. Quando l'immondo tocca una persona che è immonda, diventa immonda la persona toccata, sì? E adesso capite perché quel prete, quel levita, nella parabola del buon samaritano, scansano questo mercante che era stato lasciato ferito ai margini della strada, perché se lo toccavano diventavano impuri e non potevano più esercitare il loro ministero per una settimana. Ed era l'unica settimana che avevano nell'arco di un anno. Se invece l'impuro entrava in contatto con Dio, essendo Dio la vita, l'immondo guariva. Quando leggerete il Vangelo e terrete presente questo concetto, allora potete spiegarvi perché il lebbroso dice: Signore, se tu vuoi, puoi purificarmi. Gesù gli disse: sii purificato. Ma tra Gesù le disse sii purificato c'è un inciso: Gesù lo toccò. Se Gesù fosse solo uomo, sarebbe diventato lui immondo. ma proprio perché non è solo uomo, l'altro è guarito. E la stessa cosa succede con l'emorroissa. Chi mi ha toccato e gli altri si sbeffeggiano perché dicono ma scusa, c'è una ressa che ti preme dappertutto e tu dici chi mi ha toccato. Gesù perché lo dice? Cioè vuol far capire che lui non è solo uomo. Li calano giù il paralitico, ti sono perdonati i tuoi peccati, brontolata. Gesù dice finché io, brontolata dice solo Dio può perdonare i peccati. E Gesù dice finché sappiate che io posso perdonare i peccati, dico a te alzati e cammina. C'è tutta una serie di reticoli nel Nuovo Testamento dove Gesù cerca di far capire questo. Bene, torniamo all'Agios, al Santo. Offrite le vostre persone come sacrificio vivente, santo. Santo vuol dire che contamina di vita. E quindi il nostro culto è promuovere la vita anche negli altri come la promuoviamo in noi. Questo è gradito a Dio. Ed è il vostro sacrificio logikos. Questo logikos, non fiumi, tsunami di inchiostro sono stati scritti. Perché logikos potrebbe dire razionale. Nel greco classico. Logikos può dire anche spirituale, né uno né l'altro, perché logikos è un avverbio che deriva da logos, questo è il vostro culto secondo la parola. E siamo arrivati alla fine del percorso di che cos'è il sacrificio di Isacco. Nel sacrificio di Isacco, dunque, abbiamo avuto tutti questi elementi, però c'è qualcosa di più. I padri della Chiesa, questo non c'è nel testo biblico. Mai. Nel Nuovo Testamento non se ne parla. Ma i padri della Chiesa hanno visto in Cristo il tipos di Gesù. Come Gesù sale il Calvario, Isacco sale con la legna sulle spalle sul monte Moria, e come Gesù viene sacrificato dal Padre, anche Isacco doveva essere sacrificato dal Padre, e come Dio, adesso sto per dirla grossa, ha risuscitato Isacco, così Cristo è stato risuscitato dal Padre. Perché ho detto è stato risuscitato? Questa è l'interpretazione che dà la lettera agli Ebrei. La lettera agli Ebrei, quando rilegge il capitolo 11 della lettera agli Ebrei, quando rilegge l'episodio di Isacco, dice con chiarezza Abramo ha avuto in Isacco il figlio risparmiato dalla morte, quindi il figlio risuscitato. Su questo episodio basta, sufficit ibi gratia mea, ne abbiamo già detto, anche se non era totalmente in programma per la giornata di oggi, perché quello che a noi interessava di più oggi era dare un'occhiata al capitolo 26, se ricordate. Capitolo 26 colloca il nostro amico Isacco al sud della Palestina. Palestina, immaginatevi che siano tre quadrati uno sopra l'altro. Da questo lato avete il Giordano, su in alto il lago di Tiberiade, in basso il Mar Morto. Sulla vostra sinistra avete il Mediterraneo. Quando è finito l'ultimo quadrato, giù, trovate il Negev. Noi ci troviamo più o meno in quelle zone lì. Tra l'ultimo quadrato della Palestina e il deserto. Isacco lo troviamo lì, ma stiamo attenti che Beersheba, che si trova in queste zone, è il santuario fondato da Abramo. Qui noi abbiamo un Isacco un po' baruffante, ma non per colpa sua. C'è un certo signore, Abimelech, che è il sovrano dei Filistei. Questo è un falso storico, proprio è qualcosa di orribile. Perché? Perché in quel periodo i Filistei non ci sono. I Filistei arrivano in quella zona a sud della pianura di Sharon. La pianura di Sharon, secondo quadrato verso il Mediterraneo e quadrato di base verso il Mediterraneo, è la parte più fertile Israele. La parte bassa, quella nell'ultimo quadrato, troviamo la Pentapoli filistea. I filistei si sono stanziati lì poco prima che l'ultimo esodo arrivasse in Palestina. Se l'esodo di Mosè e di Giosuè lo facciamo arrivare più o meno verso il 1250, fate conto, non più di un secolo prima, i Filistei si sono stanziati lì. Se noi vogliamo dare una data, che è impossibile, ma se vogliamo darla, a Isacco dobbiamo collocarlo verso a cavallo fra il 1700 e il 1600 avanti Cristo. I Filistei arriveranno 300 anni dopo. Perché c'è questa specie di commistione? E non è che gli ebrei fossero stupidi, che non conoscessero come andava la storia, ma perché noi sappiamo che gli ebrei avevano un piccolo vizio, proprio a livello storiografico. Vediamo se riesco ad essere breve e chiaro. Chi di voi ha letto il libro di Giosuè sa che Giosuè conquista tutta la Palestina. Sembra un generale tedesco della Seconda Guerra Mondiale, con una guerra lampo al sistema tutto. Il capitolo 13 del libro di Giosuè inizia a fare la spartizione fra le varie tribù. Ma è un guaio. È un guaio, perché quei confini che vengono nominati al capitolo 13, 14, 15, 16 del libro di Giosuè sono i confini che sono stati raggiunti dal popolo ebraico solo in epoca davidica, quindi circa 2 secoli e mezzo dopo. Non solo, ma se voi dopo aver letto Giosuè leggete con molta attenzione il libro dei Giudici, vi accorgete che la terra di Canaan era stata conquistata come tua nonna. Hanno dovuto fare ancora guerre, perché non era conquistata tutta. E voi qui avete i due tipi di storiografia orientale. Quella sintetica, che va sotto un nome solo. L'eroe fa tutto. Invece lui comincia e saranno gli altri a proseguire la sua opera. Mentre invece nel libro dei Giudici voi cominciate ad avere una specie di racconto annalistico, come se fossero gli annali assiri o gli annali babilonesi, dove si dice il tizio ha fatto questo, il tizio ha fatto quello, e sono più veritieri che non questa storia idealizzata che trovate nel libro di Giosuè. Gli ebrei sono capaci di fare tutte e due queste storie. Bene, in questo testo voi avete la storia idealizzata. Isacco entra in contatto con Abimele, filisteo, feudatario, il padrone è Abimele, Isacco riceve una porzione di terreno. Vi richiama qualcosa? Ho sentito un mormorio, che non era il mormorio del silenzio, così come Elia l'ha sentito sul monte. Sì, Davide. Quando Davide scappa da Saul, che voleva ammazzarlo, filistei, e i filistei gli danno il feudo di Sichelac, con l'obbligo di saccheggiare la tribù di Giuda. Invece il nostro amico Davide cosa fa? Scende al sud, sotto il Mar Morto, e saccheggia i discendenti di Esau, gli Edomiti, e diventa ricco. Tanto che può pagarsi un esercito di tasca propria. Perché dopo la morte di Saul, lui verrà acclamato re dalle due tribù del sud, Beniamino e Giuda, ma con il suo esercito, non con l'esercito delle tribù, si conquista Gerusalemme come fosse uno chalet. Questa è casa mia, non è degli ebrei, è mia. Gerusalemme diventa la città di Davide. Come noi abbiamo la nostra casa, lui aveva la sua si chiamava Gerusalemme. Con chi la conquista? Con questo esercito suo, che nel testo biblico dice alcuni suoi amici. Sì, figuriamoci. Erano amici pagati perché Davide era diventato ricco. Come diventerà ricco il nostro amico Isacco sotto Abimelech, re dei Filistei? Quindi noi abbiamo qui una specie di modello davidico di ciò che sarà Davide dopo. E quindi Isacco, destinatario delle promesse come Abramo, è il modello di Davide, destinatario della promessa messianica. C'è un parallelo perciò fra la discendenza di Adamo che poi diventa promessa anche per Isacco, diventerà promessa per Giacobbe, e la promessa messianica a Davide. Allora, chi è costruito su chi? Isacco è costruito sul modello davidico. Ci siete? Questa è storia o è teologia? È teologia, ovvio, perché i filistei hanno parecchio dopo. Invece questa è una costruzione perché l'autore sacro vuol creare questi paralleli. Tenete poi presente che tra i pastori di Abimelech e i pastori di Isacco su tre pozzi si scontrano. Si scontrano sul pozzo di Esek, che in ebraico non sappiamo cosa voglia dire, mentre nel testo greco è il pozzo della dichia, dell'ingiustizia. Il pozzo di Sitna, questo sappiamo cosa vuol dire, perché è fatto con le stesse consonanti di Satan. E quindi è il pozzo dell'avversario. Il primo pozzo si chiama pozzo dell'ingiustizia perché per davvero i pastori di Abimelech stanno al racconto commettono un'ingiustizia nei confronti dei pastori di Isacco. Nel secondo c'è un vero e proprio scontro e finalmente nel terzo pozzo, che si chiama pozzo di Rehot, è il pozzo della tranquillità, perché lo hanno scavato, hanno ottenuto l'acqua e nessuno ha rotto l'anima. Provate a vedere la storia di Davide, suddito dei filistei. Lui vuole aiutarli nella campagna contro Saul. Loro dicono: come tu hai tradito Saul, puoi tradire anche noi, stattene buono. E a Davide cominciano a girargli le eriche. Viene proclamato re dopo la morte di Saul dalla tribù di Giuda e Beniamino, e lui comincia a cercare di far diventare sudditi del suo regno anche i filistei. Ci riuscirà. Alla fine della sua vita i filistei scompaiono, vengono assorbiti dal popolo ebraico. I tre pozzi: l'ingiustizia, cioè voi filistei prepotenti, lo scontro, Satan, e poi Rehoboth, finalmente comando io. Ci siete? Ancora qualche cosa di particolare. In questa circostanza, quando lui finalmente comincia ad avere pozzi suoi, Dio gli appare e gli dice: io sono il Dio di Abramo, tuo padre, non temere perché io sono con te. Ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza. Io ho un debito con un mio amico, il quale mi ha detto: lei ha dato il significato di benedire, io non lo ricordo più. Benedire è un verbo difficile, perché dipende dal soggetto, dipende dal destinatario. Se per soggetto c'è Dio e destinatario l'uomo, Dio benedisse l'uomo, in questo caso Barak vuol dire regalare. Siccome un mittente come soggetto è l'uomo e come destinatario c'è Dio, il verbo barak significa ringraziare, ma con una certa solennità. Perché? Grazie in ebraico non esiste. Se noi fossimo, ipotesi, nel 400 avanti Cristo, io non posso dire grazie perché manca il vocabolario. E allora, per ringraziarla, io davanti a voi narro l'episodio e dico: avevo sete, ho chiesto alla signora Nava un po' di acqua, lei è stata gentile e me l'ha data. Punto. In ebraico questo narrare il bene ricevuto si dice halal, lodare, alleluia. Noi saremmo costretti, se fossimo coerenti in chiesa, a narrare qual è il bene che tu hai ricevuto, che tu hai ricevuto, che tu hai ricevuto. Se no, quelle parole sono falsità nella tua bocca. Che lodi Dio, se non hai niente da narrare per il bene ricevuto. Non preoccupatevi, nessun prete vi dirà: o narri o vai fuori. Poi c'è la forma leggermente più solenne, che è benedire, ma allora qui siamo in un contesto credente di preghiera. Allora, se io in questo contesto di preghiera narro il bene che lei mi ha fatto, l'azione che io faccio non è più halal, ma è baraka. Se io questo lo faccio durante un sacrificio solenne, oggi diremmo in un pontificale, allora questa narrazione si dice kabet, glorificare. Ho chiuso il mio debito. Grazie. Proviamo ad andare avanti. Alla fine, questi due signori, Abimelech e Isacco, si trattano come persone pari grado. Mentre prima Abimelech trattava Isacco come suddito, a questo punto lo tratta come pari grado. Ora, quando pari grado fanno un accordo, non può chiamarsi Berit, perché la Berit è sempre tra uno maggiore e uno minore. Allora fanno un giuramento. E qui loro fanno un giuramento di rispettarsi, di aiutarsi se c'è bisogno, e questo può rispecchiare quel passo che Davide deve aver fatto con i filistei, rendendoli poi sudditi. Il capitolo si chiude con una battuta interessante. Quando Esaù ebbe 40 anni, come oggi, ci si sposa tardi, prese in moglie Giuditta, figlia di Beeri, l'ittita. Quindi questa Giuditta non è ebrea e non è un nome ebreo. Sebbene rispecchi la parola Giuda, Giuditta è un nome ittita. E Basmat non è la qualità del riso, ma è figlia di Elon, l'ittita. Cioè Esaù sposa due ittite. Quando si dice ittita nell'Antico Testamento non si intende dire gli abitanti di Bogashkoi in Turchia, ma ittiti sono tutti quelli a nord del Libano verso la costa. Possono essere fenici del nord, noi non possiamo determinare con esattezza. Perché è importante questa piccola precisazione? Perché nell'altro capitolo che vi avevo dato da leggere, noi abbiamo un episodio antipaticissimo, dove Rebecca tradisce moralmente il marito, fa la furbastra, e Isacco, peggio di lei. Sì? Noi abbiamo due tradizioni letterarie. La prima dice così: era giusto che Isacco avesse la primogenitura perché il tonto di Esaù l'aveva venduta per un piatto di lenticchie. In precedenza c'è l'episodio. Ma nel capitolo 27, la finale dice questo: Rebecca disse ad Isacco: ho disgusto della mia vita a causa delle donne ittite. Se Giacobbe prende moglie tra le ittite, come queste, tra le ragazze della regione, a che mi giova la vita? È una protesta tremenda. Dunque, perché Esaù è stato soppiantato nella primogenitura? Due tradizioni, due spiegazioni. Una perché è tonto, e l'altra perché è un donaiolo poco serio. La prima motivazione letteraria è molto antica, la seconda è recentissima. Voi ricorderete che c'è un grosso legislatore post-esilico che proibisce il matrimonio con donne straniere. Si chiama Neemia. Se leggete il capitolo 13 di Neemia, non è per niente edificante, perché questo nobile signore, che era poi tra l'altro un grosso personaggio dell'impero persiano, pur essendo lui ebreo, prende a cazzotti, senza tante storie, gli ebrei che incontrava a Gerusalemme e che risultavano essere sposati a donne straniere. In questo clima così avvelenato, perché all'amore come fai a mettere barriere? Quando due persone si amano e buonanotte. Io ho un caso di un cristiano che è sposato una musulmana ed è riuscito a trovare l'escamotage per non far perdere la fede islamica lei, però anche non smentire la sua fede cristiana. Ci è riuscito, beato lui. Sono venuti in chiesa, possiamo sposarci? Sì, dico, potete sposarmi. Ma in chiesa? Sì. Ma lei è musulmana, e allora? La chiesa cattolica ha tre riti matrimoniali. Cattolico-cattolico, cattolico-cristiano di altra confessione, cattolico e persona o atea o di altra religione. Oggi noi siamo leggermente più aperti di quanto fosse Neemia all'inizio del V secolo dopo Cristo, dopo l'esilio. Questo è il periodo in cui viene scritta la seconda tradizione sulla primogenitura di Isacco. Quindi è epoca tardiva. Quella più antica è l'altra. Questo la dice lunga, perché in questo periodo non solo viene scritto e completato questo testo che voi avete letto, spero, ma succede anche qualche cosa d'altro. Voi sapete che in un tessuto sociale di gente che pensa, quando c'è qualcosa di massimalista, lì si trova sempre il tallone d'Achille. Tu, Neemia, vuoi che gli ebrei, per la purezza della razza, sposino solo donne ebree, ma io ti faccio saltare questa legge. È un signore, probabilmente una donna, perché il libro è scritto in maniera così delicata. È il libro di Ruth. Il libro di Ruth è scritto in questo periodo e diventa contestativo di questa rigidità di Neemia nei confronti dei matrimoni, chiamiamoli misti. Ruth è una moabita, la quale dice a Noemi una cosa commovente: tuo popolo sarà il mio popolo e tuo Dio sarà il mio Dio, dove tu morirai io sarò sepolta con te. Non è una confessione di fede. Ruth non è diventata ebrea. Proseliti devono compiere qualche cosa d'altro per essere tali. Non c'è solo l'accettazione della fede di Abramo, ma hanno i cosiddetti le tre tappe dell'autobattesimo. Ruth non conosce niente di tutto questo. Lei è la bisabola di Davide. Ed è moabita. E Davide è il depositario delle promesse messianiche, è quello che ha dato unità al popolo ebraico, quello che ha conquistato il territorio più ampio dell'impero ebraico, perché Davide non è re. Secondo i nostri criteri è imperatore. Lui è re di Beniamino e Giuda e dopo qualche tempo le 10 tribù del nord lo eleggono loro re. Ma le 10 tribù del nord sono separate dalle 2 tribù del sud. Quindi è re degli uni e degli altri, imperatore. In questo testo, dove noi troviamo l'inganno di Rebecca e di Isacco, noi abbiamo qualche cosa di interessante. La stesura più antica risale al metodo della designazione del successore che avevano in Mesopotamia. Era un vero e proprio rito in cui si mangiava la cacciagione di questo figlio scelto dal padre, quindi non è il primogenito necessariamente. Il figlio scelto dal padre. Il padre incominciava il rito con queste parole: Uinanna anacual tib. Io sono vecchio. Questa è la dicitura accadica che corrisponde esattamente a ciò che Isacco dice quando inizia il rito del riconoscimento di Isacco come fosse Esaù e dal quale poi deriva la benedizione della primogenitura. Io sono vecchio. È l'inizio del rito di passaggio, della consegna di tutti i beni, anzi dei 2/3 dei beni, non tutti, 2/3. 2/3 dei beni nei confronti dell'erede. In questo racconto noi troviamo dunque i peli falsi, Rebecca che mente, Isacco che mente e Isacco che porge la pietanza che è, Giacobbe che presenta la pietanza che Isacco piace. nei riti di trasmissione dell'eredità c'era la cosiddetta pietanza sacra, che era quella che sanzionava il passaggio e decretava che questo passaggio era intangibile perché è sacro. Capite che con il racconto di Isacco e Giacobbe questa pietanza viene smitizzata, non è una roba seria, perché Giacobbe mente, Rebecca mente, viene in questo passo. Quindi c'è un'intenzione anche di escludere qualunque tipo di sacralità nella scelta e nella trasmissione al nuovo erede. Tuttavia c'è anche da sottolineare questo aspetto. Il vecchio Isacco benedice con la primogenitura il nostro amico Giacobbe. E quando Esaù arriva, va bene, dicono più, c'è più niente per te. Ora, noi dobbiamo prestare molta attenzione a questo episodio, perché questo episodio ci dimostra che il concetto di benedizione non è un augurio, ma è un regalo concreto. Non può più essere ritirato. Io ti do la scatola di cioccolatini, tu te la ministri come ti pare, io non posso più chiedertela indietro. Infatti Isacco dirà a Esaù, dice la benedizione l'ho data a Giacobbe, e quindi a te non posso più darla perché non ce l'ho. A te darò altre benedizioni, ma non quella della primogenitura. Questo concetto, guardate, che è molto importante per leggere altre pagine bibliche che nel cristianesimo, in mano a certi moralisti, hanno creato il Calvario degli Sposi. Capitolo primo del libro della Genesi. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Facciamo una domanda seria a livello grammaticale. Siate fecondi e moltiplicatevi, che tempi e modi di verbi sono? Siate fecondi è un congiuntivo esortativo, moltiplicatevi è un imperativo. Quindi, l'ermeneutica, ragazzi, è importante, è il contesto che ti dice che è una benedizione e non un ordine. Dio lì benedisse. E siccome in Oriente esiste la paratassi, l'orientale odia le frasi cosiddette derivate, le secondarie, mentre il greco direbbe Dio li benedisse dicendo. La lingua semitica, qualunque essa sia, fenice, ebraica, cananaica, ugaritica, eblaitica, Dio li benedisse e disse loro che cos'è dopo una benedizione. Che cos'è una benedizione? La scatola di cioccolatine di cui vi parlavo prima. Grazie per la vostra attenzione.